mi hanno colpito un po' di cose in ordine un po' sparso. La prima è che fino al sicuramente i primi due versetti la descrizione è forse per una nota un po' più ingenua. È la descrizione di qualsiasi rapporto filiale, adesso a sentire gli addetti ai lavori, chi è esperto di pedagogia o di psicologia, ecco, c'è proprio la descrizione di un rapporto filiale ma sano. Quindi ogni figlio assume ciò che vede fare dal padre o da questa immagine genitoriale, insomma, dicono, si dice adesso, quando il rapporto è sano. E lo fa allo stesso modo. Lo assume e lo fa proprio e diventa la sua opera, diventa la sua vita. Si potrebbe dire diventa lui. E perché? In un rapporto sano il padre manifesta e non viene nascosto, non viene per sé, ma manifesta le proprie opere, cioè la sua natura, in maniera positiva, non solo quello che vuole, ma quello che è. E questo, dice il versetto 20, non è un rapporto educativo, funzionale, è amore. Questo, ecco, poi, la seconda cosa è che cos'è questo, questa opera che poi Dio manifesta. Questo credo che sia abbastanza confermato dalla mentalità di Giovanni. Dio fa una, principalmente una cosa, ha creato, e ce l'ha fatto cantare Giovanni Paolo, perché mi sembra che fosse un riferimento chiaro, si ha creato, perché ha creato. La terza cosa è che mi veniva in mente, però non sono sicurissimo, ma sono, è nel Natale, nella liturgia del Natale, non so, penso sia una colletta che ci fa pregare, mirabilmente hai creato e più mirabilmente hai redento, più o meno così, insomma. E mi sembra che cali bene su questa doppia fase che ci descrive Gesù. Tutto quello che fa e ci saranno opere ancora più grandi. Tutto quello che continuamente il Padre fa è creare, però l'opera ancora più grande è riprendere e ricomprare e liberare questa creazione. E per quello è lui, ecco, e non a caso allora lo vediamo nel Natale.
Sempre nei primi versetti, al primo versetto, sono rimasto colpito dal verbo vedere. Ciò che vede fare dal padre rispetto invece ad un altro verbo che potrebbe essere ascoltare. E quindi non so perché, insomma, però mi sembra interessante appunto questa, magari questa combinazione appunto ascolto che essenzialmente è fondamentale per noi, ma anche per i genitori, il vedere. Quindi appunto avere occhi particolari, sempre più di rispetto.
Tutto il discorso dell'imitazione che inizia il testo di oggi pare che sia trasferibile a tutta la vita cristiana, perché anche l'Apostolo, no, invita i suoi, l'Apostolo Paolo, nelle lettere, a imitarlo. Però lui però a sua volta imita il figlio e il figlio imita il padre, quindi il principio dell'imitazione procede dal padre, insomma. Anche quel famoso scritto dell'imitazione di Cristo che ha generato tanti cristiani nella fede, in fondo è un secondo passo, perché noi imitiamo Cristo, ma Cristo a sua volta imita il Padre, insomma. Sembrava fosse un principio da tenere fermo, insomma, nella nostra vita di fede, insomma.
sembra abbastanza chiaro che la risposta di Gesù ai tentativi di ucciderlo, sia la presentazione di Dio come un mistero di vita, un'azione di risurrezione dei morti e di vivificazione. Però nel versetto 21 forse ci si sarebbe potuti aspettare una formulazione diversa di questi contenuti, cioè in un certo senso sarebbe stato apparentemente più logico dire come infatti il Padre risuscita i morti e fa vita, così anche il figlio risuscita i morti e fa la vita. E invece la conclusione è diversa, cioè così anche il figlio vivifica quelli che vuole. Questo fa un po' pensare perché sembra dare, come del resto il versetto 22 poi precisa, un particolare potere al figlio, un particolare margine, spazio di manovra, perché in realtà il padre non giudica nessuno, ma ha dato al figlio tutto il giudizio e quindi quel vivificare quelli che il figlio vuole, dice che c'è una grande questione che riguarda lo spazio della volontà da parte del figlio nei nostri confronti, cioè non sembra che qui stia dicendo che il figlio dà la vita a tutti. Sembra che stia dicendo che il figlio dà la vita a quelli che vuole. Dunque, questo sarebbe lo spazio del suo esercizio del giudizio, che è tutto nelle sue mani. Dunque, quella volontà del figlio io penso che sia fortemente opposta a quei tentativi di uccisione da parte dei giudei, versetto 18, alle persecuzioni del versetto 16, per indicare che dall'altra parte, cioè dalla parte del figlio, non è tutto rose e fiori, insomma, davanti a questo mistero di aggressione, di tenebre, di soffocamento che poi è il mondo, non sono i giudei in quanto tali, la risposta è profonda libertà e sovranità da parte del figlio che farà quel che vuole.
Io ero stato, come dire, attirato da questo versetto in cui dice, versetto 19, che il figlio da sé non può fare nulla. Ha ribadito che agisce come il padre agisce, ma agisce anche lui. Ecco, avevamo visto ieri questo verbo fare. Fare guarire, farsi fare come il padre. Ecco, però cioè, ribadisce qui, poi anche al versetto 30, alla fine di questo discorso, comunque, questa unità. Da me io non posso fare nulla. Quindi, da un lato c'è un grande legame col padre, però questa dipendenza, questa sottomissione, questo legame così stretto, fa sì che ripeta più volte questa cosa. E lo ripete un passo parallelo qui che ho trovato, capitolo 8, versetto 28, dice Gesù, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e non faccio nulla da me stesso. Quindi il momento, vuol dire, di conoscenza, di rivelazione massima è proprio sulla croce, ecco, quando mi avrete innalzato. E lì lui non può fare nulla perché è sulla croce, è completamente impotente. E quindi, e d'altronde lui, certo, vede quello che fa il padre, ma ancora di più il padre, dice al versetto 20, ama il figlio e gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi. Quindi non è solo un'imitazione così, gli sta vicino, come fa un padre e un figlio, no? Il padre glielo manifesta in che modo? Proprio dandogli la vita. Cioè, è lo stesso Gesù che passa attraverso questo ricevere la vita dal padre, proprio morendo sulla croce, è lì dove non può fare nulla, ricevendo da lui tutto, però passando attraverso la morte. Ecco che è questa opera grandissima che stupisce, che fa meraviglia nei discepoli, negli ascoltatori. È proprio questo, no? Non è che sa fare il falegname, allora lo sa fare anche il figlio, ma ricevendo da, passandoci proprio in mezzo, insomma, questa morire e ricevere la vita, ecco che è questo che il padre vuole da lui, no? E questo mi sembra molto bello, perché è proprio quello che Gesù fa poi, che ha fatto appena adesso col paralitico, appunto, di vuoi guarire? Sì, e Gesù vuole farlo guarire, e poi vedremo domani che ci saranno quelli che sono nei sepolcri, che udranno la sua voce e usciranno risorti. Quindi è tutta questa vita che il figlio può regalare, questo far vivere, parte proprio dal suo vedere dal padre questo, ma lo vede su di sé. E da lui da sé non può fare nulla. È tutto, non solo lo vede fare dal padre, ma lo vede fare appunto su di sé, in sé. Ecco, quindi il suo non è un fare così, ecco, vago, ma è un fare che ha a che fare sempre con la vita ricevuta e donata. Ecco. Penso che sia questo allora anche il giudizio che ha il figlio in mano, cioè il giudizio è questo di poter trasmettere, fare tutto quello che lui ha ricevuto dal padre, e anche l'onore che riceve è l'onore di cui è risorto, di uno che appunto si lascia uccidere, si offre per ricevere poi la vita dal padre. Per questo il padre mi ama, perché do la mia vita, per riceverla poi di nuovo. Si mette, ed è bellissimo che lo faccia, con che tutto questo sia partito dalla guarigione di questo uomo, no? Che aveva ben presente che era stato guarito, no? Che aveva ricevuto, non interessava più di tanto il sabato, la barella, ma è proprio da questo aver ricevuto la vita che la testimonia, e così fa anche Gesù in fondo. E penso che ce lo chieda in qualche modo anche a noi, no? Immersi anche noi in questo essere vivificati, o come dice anche la prima lettura, dobbiamo stare molto attenti, ecco, a ritornare sempre lì e a vivere con grande intensità questo, no? Non da ubriachi, non da smemorati, ma di gente che ha ricevuto e che può dare la vita.